Iniziamo con Yahoo News, Ungheria. Europe freezes nearly 22 billion euros in funds earmarked for Hungary.
Financial Times.
Brussels to withhold part of Hungary's regional aid over reform failures.
Bloomberg newspaper.
Europe freezes almost 22 billion euros in Hungary's funds in blow to Orbán.
Yahoo News again.
Europe holds back all of Hungary's cohesion funds over right concerns.
Amazing. Okay, so here we go. Allora, praticamente dicono che l'Europa ha congelato 22 miliardi di euro che dovevano essere mandati all'Ungheria. Non gli piace, insomma, come Orbán parla. E allora, con ogni scusa immaginabile, gli tagliano i soldi, capito?
Over rights concerns, perché lui non dà diritti uguali a tutti come fanno in Europa.
Cioè, lui, capito, scusa, però leggiamo tra le righe qua, praticamente Orbán non segue a bacchetta i diktat di Bruxelles. E allora è un dittatore. Guarda cosa hanno combinato loro ai mondiali a Qatar, branco di corrotti, no? E hanno scoperto la cima dell'iceberg. Qualcuno ha detto sui giornali, è la cima dell'iceberg. E perché qui non si tratta di vedere chi è corrotto, si tratterebbe di un'ardua investigazione di scoprire chi non è corrotto, ma non è facile. Gli altri non si azzardano neanche a investigare, gli altri, perché è un vaso di Pandora, sanno che mettono le mani in un pozzo nero.
Ai, ai, ai.
E tutti lì col sorrisino presuntuoso. Ah. Allora, i mondialisti lavorano così. Tagliano i soldi, vedi? Prima ti tassano, poi te li tagliano. Quindi se vuoi i soldi, stanno dicendo, devi fare quello che dicono loro. Stanno dicendo all'Ungheria. Ora bisogna vedere se l'Ungheria si piega al ricatto di questi corrotti di Bruxelles. Come sappiamo, nelle richieste imposte da questi anticristo, quelli che loro chiamano diritti umani, in mezzo ai diritti umani, che bel titolo, eh? Chi è che non è d'accordo? Ma vi sono anche le loro pervertite, distorte, vedute amorali, sessualmente degenerate, abortiste e così via. Assolutamente antibiblici, zizzania e basta. E li chiamano diritti umani. Diritti umani. Che se tu non sei d'accordo con qualcuno che ha qualche mania sessuale a suo modo, non si può dire in internet, perché ormai il pensiero unico non te lo permette. Io li chiamo perversione di pedofilia, li chiamo, ma però ingloba tutto, e che questo ancora non lo hanno proibito. Se usi altri termini è proibito. E allora, insomma, a buon intenditor poche parole, no? Quindi sotto diritti umani, cioè come dice Isaia capitolo 5, guai a quelli che chiamano la luce tenebre e le tenebre luce, guai a quelli che chiamano il bene male e il male bene. È questo che stanno facendo, stanno cambiando. Oggi è un diritto essere pervertito. E se tu non sei d'accordo, secondo i diritti umani. In Daniele capitolo 7 dice che l'anticristo avrebbe cambiato le leggi. E stanno cambiando le parole, no? Come i religiosi, che prima la chiesa era l'ecclesia nella Bibbia, congregazione, l'assemblea. Oggi invece la chiesa è un cimitero morto, stramorto, un edificio fatto di mattoni morti con statue morte e cadaveri morti dentro. Qual è la chiesa? Quello lì è un cimitero. Chiudetelo o apritelo, riempitelo di vagabondi che servono a qualcosa, questi edifici, altro che santuarie. Il santuario adesso siamo io e te, noi abbiamo Gesù Cristo nel cuore, ma a questi religiosi non gli piace, perché attraverso questi santuari loro accalappiano le pecorelle, capito?
Grazie, signore.
Angelina, andiamo a Euronews.
Euronews. Drain the swamp. Orbán calls for European Parliament to be dissolved.
Caro mio. Caro mio.
Questo è grande.
Drain the swamp. Vai a Politico.
Abolish the European Parliament, Viktor Orbán demands.
Incredibile. Abolish the European Union Parliament. YouTube.
Clamoroso, Viktor Orbán, sciogliete il Parlamento europeo, e propone soluzione ineccepibile alla corruzione.
Wow, ecco, questo traduce tutti gli altri, insomma. Cioè, praticamente ha tirato una bomba, però i giornali, ipocriti, fanno finta di niente. Questa è una bomba.
Sciogliere
Questo
il
qua è un
Parlamento?
presidente di una nazione che dice abolite il Parlamento europeo.
Cioè Bruxelles, vero?
Sì, abolire tutto praticamente. E i giornali? Zitti, zitti, quatti, quatti.
Perché dice drain the swamp?
E cioè, drain the swamp vuol dire ripulire la palude.
Oh, mamma mia. E come sarebbe l'Europa senza...
Bonificare le zone paludose.
Come sarebbe un'Europa senza il Parlamento di Bruxelles?
E sarebbe,
Cosa
non dico
succederebbe?
paradiso, ma si avvicinerebbe.
Perché?
È perché sono un branco di mafiosi. Ha visto cosa hanno combinato in Qatar? Quella, la Kaili, quella fotomodella lì, come si chiama?
Eva, I don't know what.
Sì, Kaili, che è andata lì con suo marito. Che adesso hanno cominciato ad accusarsi anche tra di loro, e ci sono molti italiani coinvolti. Questo ha causato il Partito Democratico italiano, nonché ex socialista, comunista, eccetera. Sono i comunisti che cambiano colore ad ogni cambio di vento, il PD, e stanno perdendo un sacco di consensi, così. Però, sai, sposti i voti da un partito disastrato verso un altro altrettanto imbroglione, non è concluso niente, perché non c'è il partito di Gesù Cristo, non esiste. Allora si tratta di scegliere tra un imbroglione e un bugiardo e un criminale, insomma. Non è che... Insomma, Orban sta dicendo chiudere il Parlamento a Bruxelles. Va bene, Angelina, qui non succederà niente, naturalmente.
No.
No, no, perché viene l'anticristo e diventerà peggio. Ma che potranno fare un lavoro cosmetico di dargli una ripitturata, come ha fatto il PD, che era il Partito Comunista di Togliatti e di Berlinguer, che sono diventati la quercia di Occhetto, e sono diventati socialisti, sono diventati democratici, che tu ci credo no, eccetera. E sono sempre loro, adesso vanno dove vanno i soldi. I soldi sono in America, tutti in America. Tutti americani sono diventati comunisti italiani, quasi al 99%, 99%, tutti americani. Perché? Perché americani? Perché i soldi sono là. Se i soldi fossero in Russia, tutti russi sarebbero. Cioè, il mondo continua ad adorare Baal. Il Baal della Bibbia, cos'è? Il dio del denaro. Il mondo è lì inginocchiato a baciare i piedi. Ovunque sono i soldi, lì vedrai i politici inginocchiati. Adesso erano in Qatar, tutti in Qatar a fare la fila, a raccogliere l'elemosina del Qatar. Avanti.
Il Parlamento europeo dovrebbe portare più unione tra le nazioni, più armonia, più cooperazione tra di loro, no? Se lo sciolgono, come dice Orban, ogni nazione sarà più indipendente, farà quello che ognuno decide per conto proprio, e sarà meglio o peggio?
Per noi e per tutti quanti sarebbe molto meglio tornare come era una volta, quando c'era la lira e il franco, il marco, perché questo toglierebbe il potere all'ordine mondiale il sistema bancario mondiale, che attraverso il sistema bancario mondiale le banche comandano. Infatti, quando le banche prestano i soldi, la prima cosa che dicono è abbassare le pensioni, abbassare la previdenza sociale, la previdenza sanitaria. Cioè, sembra quasi che le tasse le prendano loro, ma le prendono loro. Sono loro i veri tassatori. C'è una profezia in Daniele 11:20 che dice passerà per il paese un esattore delle tasse, paese mondiale, e sono le banche. Per questo quando prestano i soldi, loro vogliono che tu fai il governo, deve fare il contratto e dire abbasseremo questo, abbasseremo quello, e la gente che muore di fame. Le banche, il vero esattore di tasse non è il governo italiano, sono le banche. Mi pare non so quanti miliardi al mese devono pagare solamente di interessi, perché le nazioni oltrepassano, le portano questi mafiosi bancari, prestano e prestano e prestano soldi alle nazioni finché non possono più ripagare, e da quel momento in poi, dopo tutto, loro prestano pezzi di carta, non gli costa niente loro la stampano. Che gli costa loro. Però arrivano al punto che la nazione non può più ripagare il debito, e allora perpetuamente le banche incassano l'interesse. È come se tu metti soldi in banca e c'hai l'interesse che raccogli ogni mese. E così fanno le banche. Hanno portato il mondo alla bancarotta, grazie alla loro avidità, ingordigia, che per non far cadere il loro partito politico prendono in prestito e si vendono la nazione pur di mantenere il partito politico. Che se non si fanno prestare i soldi, la gente va nelle strade, protesta e il partito politico cade. E allora per tenere il partito politico, come hanno fatto in Argentina quando c'era il governo di destra pochi anni fa, prestano, prendono in prestito. E le banche sono così contente di prestare al di là di quello che bene sanno che non possono ripagare, e dopo vivono di rendita le banche. E come fanno adesso in tutto il mondo. Perché le banche non sono più dove mettere i soldi? Se tutti sono indebitati, ma chi c'è accidenti ce l'ha i soldi? Le banche. Va bene?
Amen, amen. Allora andiamo al prossimo, che è il
Avanti.
quotidiano nazionale.
Allora, qui Israele.
Israele, il governo Netanyahu ottiene la fiducia della Knesset.
Fatto quotidiano.
Israele è mai stato così a destra. Ultrareligiosi e xenofobi al
Ma
governo.
questi giornali sono così
Quello
presuntuosi.
sarebbe Netanyahu,
Loro sì,
ultrareligioso,
loro si mettono
xenofobo.
questo fatto quotidiano, questi giornali, si mettono sul pulpito e loro sanno chi sono gli xenofobi. Xenofobi sono quelli che gli odiatori, quelli che odiano altri popoli, i razzisti, i nazisti. E come si permettono questi cialtroni giornalisti di accusare così i governi altrui? Chi sono
Perché
loro?
lo fanno?
Perché sono di sinistra,
Ah, e Netanyahu è di
è di
destra.
destra. Il Fatto Quotidiano è un giornale comunista. Cioè ormai sono tutti di sinistra, non lo dicono perché si vergognano di dire che sono marxisti, non lo dicono, non lo possono dire perché il marxismo ha fallito dappertutto. Non c'è. Tu dimmi una nazione al mondo dove hanno implementato il marxismo che non ha fallito, non esiste. È sempre fallito, un Pol Pot, stalinismo. Comunismo è un grande imbroglio. Comunismo va bene fin quando è all'opposizione perché dice, loro cosa fanno? Demagogicamente loro dicono di alzare i salari, però per alzare i salari devono alzare le tasse, qualcuno deve pagare i salari. E allora cosa fanno i comunisti? Attaccano la parte, se attaccassero i ricchi e le multinazionali, che non lo fanno, tutto bene. Ma non attaccano le multinazionali, cioè, anzi le benedicono. Attaccano la classe media, che sono la spina dorsale dell'economia. E stanno buttando giù la classe media, esattamente come hanno fatto in Cina, prima del capitalismo americano che adesso è arrivato, come hanno fatto nello stalinismo. Hanno distrutto la classe media. E allora, invece di far arricchire i poveri, hanno impoverito tutti. E questo è il Fatto Quotidiano. Un giornale comunista che fa finta di essere socialista, anzi fa finta di essere niente, lui fa finta di essere. Tutti democratici, cioè, oggi la democrazia è il feticcio, è l'idolo, è l'immagine per ingannare il mondo, la democrazia. Che poi la democrazia oggi non ci crede nessuno, come c'è con l'America. Tu vai in America, sono tutto tranne che democratici. Ma neanche le chiese cristiane possono avere certi diritti di predicare, che sono nelle scuole, eccetera. Nelle scuole puoi andare a predicare il satanismo, puoi predicare l'induismo, ma non nel cristianesimo. Cioè praticamente stanno erodendo la democrazia in America, che beh, non ne rimane niente. Ormai in America c'è il partito democratico, che tutto è tranne che democratico, di Hillary Clinton, che loro sono sfegatati contro il 100% del cristianesimo. E allora qui cosa
Ma
succede?
quindi Netanyahu è tornato al potere ufficialmente?
Sì, ha vinto le elezioni.
Wow, di nuovo.
Sì, se no, diciamo, andava a giudizio, c'era un tribunale che le sinistre avevano accusato di corruzione, praticamente sono tutti corrotti. Ovunque investighi che la politica non può andare avanti senza corruzione, è basata sul marcio, ma tutti. Ovunque investighi, se investighi a fondo, non li investigano perché se no, no, non c'è più governo. Capito? E allora è buffo come le destre e le sinistre si odiano e si bollano a vicenda. Quindi destra e sinistra davanti a Dio non è che cambia niente. E sia la destra di Mussolini che la sinistra di Stalin, cioè si possono dare la mano, insomma, ecco. Tutte provengono dalla stessa marcio, che sarebbe il socialismo, che socialista era Mussolini, socialista era Hitler e socialista era Stalin e Lenin. E sono venuti il comunismo, il nazismo e il fascismo. Vengono tutti dal socialismo. Vengono tutti da Robespierre, vengono tutti dal socialismo francese del 1700. E allora, diciamo, il Fatto Quotidiano, dicevo, è un giornale così marxista, quindi logicamente tutto quello che loro non piace, non piace per loro automaticamente diventa xenofobo, di estrema destra, perché no? È così che la gente al bar chiacchiera, ci crede e questo per loro è sufficiente. Come si permette di accusare Netanyahu? Non è xenofobo? Xenofobi sono loro, i marxisti. Guarda cosa hanno fatto, hanno ucciso milioni di russi e non è xenofobia. I russi in America, in Russia e i maoisti in Cina, scusa, hanno massacrato milioni e questa non è xenofobia.
Sì.
Ma uccidevano i russi, e grazie, grande differenza. Ma sto parlando di 50-100 milioni. Gli storici discutono se sono più vicini ai 50 o più vicini ai 100 milioni che tra Mao e Stalin e Lenin hanno ucciso e massacrato, i marxisti. I marxisti, mi spiace, non sono meglio dei fascisti. Se sono, statisticamente hanno fatto più morti i comunisti che non i fascisti. Guarda Russia e Cina. Statisticamente hanno fatto più milioni di morti i comunisti. Cioè hanno più ideologia. Ci sono due ideologie a confronto, fascismo e comunismo. In America c'è fascismo. Adesso stanno venendo i marxisti, che è il Partito Democratico. Prima erano fascisti, adesso sono metà e metà. Ma fascismo non vuol dire necessariamente Mussolini. C'è tante facce al fascismo, così come il comunismo. C'è il comunismo romeno, c'è il comunismo ungherese, c'è il comunismo stalinista. Insomma, ognuno se l'è girato a suo modo. C'è il comunismo di Tito e c'è il fascismo americano, il fascismo. E quello di Pinochet, c'è il fascismo della giunta militare argentina, e insomma il fascismo ha tante facce, cambia in base alla, come un po' come le religioni, e c'è la cattolica, c'è la protestante, ognuno se la gira a suo modo, no?
Sì.
Va bene, cioè questo
Amen.
mi fermo qui, sufficiente? No, mi ha scocciato che questi qui, questi giornalisti perfettini, vanno in televisione con la cravatta, o senza cravatta, tutti perfetti, tutti a condannare tutti, giudicare tutti, insultare tutti, e loro chi sono loro? Sono quelli che semplicemente hanno nascosto le cose meglio degli altri. Andiamo avanti.
Sì,
Cos'è che
andiamo
c'è
in Gran
ancora?
Bretagna, giornale politico. Rishi Sunak raises alarm over concerning behavior of British MPs abroad.
E The Guardian.
Number 10 concerned MPs engage in sex and heavy drinking on trips
Il
abroad.
governo britannico è molto preoccupato per le baldorie sessuali e l'alcolismo, quanto bevono tanto i politici che vanno all'estero.
Ai 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 ai. Che esempio danno questi? Questi sono i leader del paese.
E anche dall'India riportano Rishi Sunak,
Rishi
molto.
Sunak very concerned over British MPs' indulgence in sex and heavy drinking on foreign trips.
Quindi Rishi Sunak, che sarebbe il primo ministro britannico di origine indiana, no? Il governo britannico è molto preoccupato per l'indulgenza, l'esagerazione dei politici britannici che vanno all'estero e che esagerano sul sesso e sull'alcolismo e sul bere. Praticamente sono un branco di depravati al governo, insomma. Va
Terribile.
bene.
Che esempio.
Insomma, non lo vogliono ammettere, ma da quando queste nazioni ex cristiane, che anche l'Inghilterra, anche la Gran Bretagna era cristiana una volta e non le più, hanno abbandonato il loro Dio, e non ammettono che da quando hanno abbandonato il loro Dio, dico io, e per seguire i soldi al potere, non hanno più nessun ideale in Gran Bretagna come in Italia, come a Bruxelles. Non hanno ideali, non hanno regole. che insegnerebbero loro a non vivere da debosciati e da depravati, perché non devono farlo. Sono atei, non sono cristiani, perché non devono vivere in un modo scellerato, perché no? In quale libro ateo è scritto che non puoi farlo? C'è solo scritto cerca di non farti beccare. E questo da quando hanno abbandonato il cristianesimo. E è logico, a cosa serve vivere onestamente? Mangia, bevi, goditi la vita, fai porci comodi, tanto domani moriamo. 1 Corinzi 15. Fa quello che ti pare. Ce l'hai?
Sì.
1 Corinzi 15. Allora, 32 devi andare.
Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve ad Efeso, che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. 1 Corinzi 15, 32.
Hai capito? Se i morti non risuscitano, mangiamo, beviamo, andiamo prostitute. E chi è che c'ha un po' di droga? Tanto domani moriamo. Leggi di nuovo.
1 Corinzi 15, 32. Se soltanto per fini umani ho lottato con le belve ad Efeso,
cioè i patimenti del Vangelo,
che utile ne ho? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. 1 Corinzi 15, 32.
Capito? Questi qui da quando non sono più cristiani? Cioè, quali regole hanno? Le regole britanniche, quali sarebbero? La Costituzione. La Costituzione è come un colabrodo. Vai in un tribunale, nel nome della Costituzione, due avvocati dicono sì, che sì, bianco sì. È nero e nero è bianco. Vai, vagli a convincere. Te la rigirano come vogliono loro. Da quando queste nazioni cristiane, ex cristiane, l'Europa, l'Inghilterra, hanno abbandonato Cristo, non sanno più distinguere la destra dalla sinistra, la luce delle tenebre, il bene dal male, l'onestà dalla disonestà, la diavoleria dal cristianesimo, non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Adesso non dico la Chiesa, che in Inghilterra la Chiesa è sotterrata, cioè c'è solo rimasto un piede fuori dalla tomba, c'è solo rimasto il pennellino dell'acqua santa, basta. È già sotterrata al 99%, perché non possono 100%, che bene o male Gesù è dentro, quindi il diavolo non riuscirà, nell'anticristo, nel macchio della bestia, non riusciranno mai a sconfiggere la Chiesa, perché c'è Gesù dentro. Allora cosa fanno questi politici? Non hanno regole, non hanno Bibbia, non hanno Vangelo, non hanno Cristo. E allora mangiamo e beviamo e droghiamoci e andiamo prostitute, andiamo di bordello in bordello. Tanto domani moriamo. Capito? Ma fratelli cristiani, chiudete quelle baracche religiose. Chiudete quelle chiese, andate nelle strade a cercare le pecorelle, vedete cosa succede, perché voi siete lì seduti in chiesa a scaldare panche. Voi pentecostali, voi cattolici, seduti lì a scaldare panche. Uscite nelle strade, andate nei mercati, alle stazioni ferroviarie. Io mi ricordo quando evangelizzavo di treno in treno. Stazione di Milano, andavo sui treni, perché sai, Milano la gente... Ti fermi, c'ha un attimo, no, c'ho di fretta. Fermi un attimo, no, io. Però c'è in treno, seduti, non scappavano. Era una grande evangelizzazione, distribuzione di volantini. Va bene, quindi fratelli, uscite dalle catapecchie religiose, andate dove sono le pecore. Le pecore non verranno a voi, non vengono. Il pescatore o il pescivendolo che è sotto l'albero a bere grappa, va bene, e con la canna da pesca appoggiata all'albero, non vedrà pesci saltare fuori dal fiume e autoabboccarsi all'amo. Quando Gesù ha detto vi farò pescatori di uomini, non ha detto andate in un dormitorio chiamato chiesa, dormite lì, che tanto le pecore verranno. Non è... E qui vediamo spesso il testimone di Geova seduti sulle panche dei parchi, con davanti c'hanno questa tutta una fila di giornali lì, no? E sono lì di solito due donne che chiacchierano. Sì. Ma quante cose c'hanno da dire queste donne? Le pecore vanno e nessuno si ferma e loro sono lì a raccontarsi dei loro affari.
Sì, loro non fermano nessuno.
Non fermano nessuno perché dice che la testimonianza è nella torre di guardia. Capito? È così che si evangelizza, ma certo che no. Andare a fermarle la gente, escogita, trova delle chiavi, trovi il modo per fermarli. E oggi chiese evangeliche e cattoliche sono peggio dei testimoni di Geova. Almeno dei testimoni di Geova, con le loro dottrine, per conto loro, si siedono sulla panca dei parchi. Ma loro sono seduti sulla panca delle chiese. Almeno sulla panca dei parchi lo vedi, ah, i testimoni di Geova sono lì, guarda, vediamo se voglio convertirmi. No, non voglio, me ne vado. Ma voi seduti nelle panche cattoliche e protestanti, voi non prendete, non dico nessun pesce, ma neanche un pesce morto.
No, ma anche loro dicono, tutti sanno dove è la chiesa, se vogliono entrare ci entrano, se no no. Dicono lo stesso.
Sai come dicevano i latini?
Come?
Lazzaronitis acutis tremendis. Caspita. Come si dice caspita in latino? Caspitas.
Ah sì?
E forse. Allora,
Forse.
cos'è che c'è la mano alzata?
Volevo dire
Mani in
che
alto.
io andavo sulle strade, ritornavo da scuola, andavo a casa e qualcuno mi ha fermato, mi ha parlato di Gesù, mi ha invitato a vedere un film
Ti hanno
cristiano.
invitato a casa nostra.
Sì, a vedere un film cristiano, cioè voi siete
Era Fratello
usciti?
Sole e Sorella Luna. Un
Sì.
film che durava di solito una settimana perché gliene davamo 15 minuti al giorno, che domani devi tornare a vedere il seguito. Prima che inizi un film era salvato, battezzato Spirito Santo e discepolo per Gesù, vero?
Vero, vero. Ma ero sulle strade, perduta, 100%, e siete venuti fuori e mi avete fermata sulle strade. Io sono un frutto dell'evangelizzazione sulle strade.
Amen. E grazie a Dio che ci sono cristiani anche meglio di noi. Non è che grazie a Dio che noi siamo gli unici a fare questo, no? Ci saranno da qualche parte. Basta cercarli.
Ci sono dei nostri fratelli che vanno per le strade.
Ecco, gloria al Signore. Angela, al prossimo paragrafo.
Sì, andiamo in Serbia. 24
Andiamo in Serbia.
ore, giornale Sole dice: Kosovo Serbia, Pristina chiede aiuto all'Europa, Mosca sostiene Belgrado. Poi il Fatto Quotidiano: Balcani, escalation tra Pristina e Belgrado, Mosca nega di destabilizzare l'area. L'inchiesta: la crisi tra Serbia e Kosovo e il possibile secondo fronte in Europa. E Fanpage: come è stata spenta la crisi tra Serbia e Kosovo? Le cinque mosse di Belgrado, Pristina, NATO e Europa. Cosa succede in Serbia, Giuseppe?
L'accento su Belgrado, sulla A l'accento. In
Ok.
inglese è Belgrad,
Yeah.
d'accordo, però in italiano è Belgrado. Devi
Grazie.
spostare l'accento. Fratelli, per i nostri accenti sbagliati non facciamo pagare extra, è compreso nel prezzo.
Sorry.
Quindi rilassatevi. Grazie, Signore. Allora, è tutto in italiano, vero? Non devo
Sì,
tradurre
tutto in
niente.
italiano, sì. Però
Ecco.
devi spiegare cosa succede in Serbia?
Allora, Pristina chiede l'aiuto dell'Unione Europea. Pristina sarebbe la capitale del Kosovo, no? Il governo kosovaro. E la Serbia non gli interessa, le chiede aiuto dalla Russia invece. Quali sono gli schieramenti? Allora, è proprio come cioè la difesa della Serbia da parte della Russia. Capito? Quando la Russia difese la Serbia, che avvenne nel 14, avvenne che scoppiò la guerra mondiale, perché la Russia, quando l'Austro-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia, allora è successo che la Russia dice, alt, i serbi sono russi, non potete far guerra ai russi, che l'Austro-Ungheria 448 la faceva fuori tutto a posto e vendicavano l'attentato. Però, e invece che è successo? È intervenuta la Russia proprio per difendere la Serbia, quello che la Russia voleva fare negli anni 90, durante i bombardamenti, così nel 98 è stato, no? Bombardamenti della NATO. E questo è stato il motivo per cui la Germania è entrata in guerra sempre nel 14 contro la Russia. Quindi la Russia difende la Serbia, la Germania difende l'Austro-Ungheria. Insomma, adesso però ci stanno andando più piano. però diciamo è così che ho cominciato la prima guerra mondiale. Perché adesso ormai si aprono possibili fronti di guerra ovunque, dappertutto ci sono possibili guerre. Evidentemente tutti hanno diversi conti da saldare. E allora vediamo che l'America, nella sua arroganza globalista, l'America sembra credere che può permettersi di avere fronti di ostilità ovunque e persino anche fino alla guerra, come in Ucraina. E l'America sta aprendo fronti di ostilità, li ha già aperti da tanti posti. È appena uscita dall'Afghanistan e già adesso ne sta preparando altri in Iran, in Nord Corea, in Siria, e contro la Cina per via di Taiwan, e contro la Russia nella presente guerra in Ucraina, e adesso contro la Russia per via della Serbia. E non credo che le cose si fermeranno qui, che l'America aprirà fronti dappertutto. Perché? Perché non ha nessuna saggezza. Lei guarda le sue portaerei e dice: io posso vincere. Sì, ma se non c'hai la benedizione di Dio. E oggi sono poche le guerre che Dio benedice. L'ha benedetto un pochino quello contro Hitler. Anche quello non era necessaria, perché il nazismo sarebbe crollato così come è crollato il comunismo. Poi c'è la Russia che è iper frustrata, molto frustrata per l'atteggiamento dell'America di fare la guerra per procura attraverso l'Ucraina. E la Russia non vede l'ora più presto di rendergli pan per focaccia all'America. Insomma, tutto procede secondo le terribili, orribili profezie che la Bibbia parla. Cioè, tutti stanno facendo la corsa agli armamenti. E la Germania, le due notevoli nazioni nel mondo, sono due nazioni che spiccano. E sono la Germania e il Giappone. Tutte e due hanno deciso di armarsi. Noi sappiamo cosa succede quando una nazione si arma. E lo abbiamo visto ai tempi di Hitler, quando lui è diventato cancelliere, è diventato primo ministro lì in Germania, dal 32 in poi, 1932, la prima cosa che ha fatto è armare la Germania. Non potevano costruire carri armati, e sai cosa hanno fatto? Hanno cominciato a costruire trattori.
Trattori?
Con i motori più potenti del mondo, i stessi motori che poi li abbiamo visti sui carri armati. Quindi con la scusa dei trattori preparavano i carri armati. Insomma, lo vediamo cosa succede quando una nazione si arma. Lo vediamo. Sono brutte notizie, fratelli. E voi che siete in Europa, addrizzate le antenne, perché c'è una delle peggiori nazioni al mondo, e guerrafondaie, è proprio lì in Europa, si chiama la Germania. La Germania è sempre quella che prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, e adesso, perché loro è la caratteristica dei tedeschi è la guerra. Hanno sempre avuto l'esercito, perlomeno nella storia moderna. Da Napoleone in poi, ma anche durante Napoleone, c'era una piccolissima Prussia che era potentissima come esercito, ed era piccola. E dopo Napoleone è stata la Germania. Quindi attenzione, fratelli. Amen, gloria al Signore. Che altro c'hai, Angela?
E andiamo in Afghanistan.
Andiamo in Afghanistan.
Dice, US trained soldiers, Afghan soldiers, angry over their plight, are ready to join Russia's war against Ukraine.
Wow, hai capito questo?
US trained soldiers.
US trained soldiers. Allora, chi traduce qua? Allora, dice questo giornale. Mi trovi il nome di questo giornale, per favore?
Sì, lo trovi in giornale Euro-Asia View.
Euro-Asia
View.
Okay.
Also in Orfelf, in diversi giornali lo pubblicano.
Sì, sarà indiano o sì, qualcosa sì. Così. Euro-Asia News dice US trained Afghan soldiers angry. Allora dice che i soldati afghani che gli Stati Uniti avevano addestrato contro i talibani ora sono furiosi, arrabbiati e sono pronti a unirsi alla Russia per combattere insieme alla Russia nella guerra in Ucraina.
Arrabbiati perché?
Caro mio. Arrabbiati perché l'America li ha traditi. L'America è sempre una prostituta, sempre tradisce gli alleati. Se non c'è interesse e non sa cosa vuol dire mantenere la parola. E ha abbandonato i suoi, abbandona sempre quelli che non gli servono. Adesso fra poco se ne accorgeranno gli ucraini che credono che l'America che l'America là. L'America abbandona sempre i suoi alleati, sempre. A cominciare i trattati che faceva, che Pelle Rossa, col Messico, cioè trattati, e poi li stracciava per convenienza. E gli indiani facevano guerra e perdevano. Va bene. E l'America ha abbandonato i suoi alleati nel Vietnam del Sud, abbandonati, che poteva fare meglio di così. Abbandonati i suoi alleati in Afghanistan, e adesso vediamo che i soldati che l'America ha addestrato in Afghanistan contro i talibani l'hanno capito che l'America non vale niente e sono così arrabbiati che adesso vanno a combattere contro l'America. Devono essere furiosi, come questo giornale giustamente puntualizza, e questo è un giornale asiatico, perché il giornale occidentale queste cose non te le dicono. Deve essere tutto solo sulla musica americana, i media americani, tutto Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, che sono tutti americani, nel senso che le multinazionali che li possiedono sono filo americani. Insomma, ovunque ci sono dollari lì c'è America, no? E allora dice questi qua sono così arrabbiati che sono pronti a unirsi alla guerra russa in Ucraina.
Contro l'America?
Contro l'America, contro gli ucraini che sono sostenuti dall'America. Quindi questa è una grande notizia. I giornali occidentali non dicono niente. Devi andare a un giornale asiatico per scoprire questa piccola notizia. Quindi bisogna tenere gli occhi su tutto il panorama mondiale dei giornali. Infatti per sapere che succede in Europa è meglio che ascoltare i giornali indiani, però sono in inglese. Ci sono canali televisivi e giornali indiani che sono molto più obiettivi. In Europa è tutta propaganda. In Europa è solo tutto da una parte, tutto Ucraina, America. Cioè, invece il torto è tutte e due. E di più dall'America che la guerra l'ha iniziata nel 14 in Ucraina.
Al Jazeera dice Russia is recruiting US trained Afghan commandos for Ukraine.
Ecco, la Russia sta reclutando
US trained Afghan commandos.
Commandos afghani addestrati dall'America per usarli contro l'Ucraina e l'America. Uno di questi giorni l'America non potrà più combattere per delega, per procura. Lo ha fatto in Libia, lo ha fatto in Siria, lo sta facendo in Ucraina, lo voleva fare in Afghanistan, però ha dovuto mandare dei soldati. Cioè ogni volta che muore un americano, è la fine del mondo, perché loro sono superiori, loro possono uccidere, però se loro uccidono 100, 1000, in Iraq sono morti più di 1 milione di stenti, però se muore un americano lì si muove Hollywood. Scherziamo. Se tu guardi questi film americani fanno pena. Questi eroi tipo John Wayne, che loro fumano in un certo modo, bevono in un certo modo. Sono americani. Gloria. E gli altri sono incivili, barbari. Questa è la mentalità americana. Quello che i miei figli qua, io enfatizzo molto quando vediamo dei film storici, magari fatti dall'America. Attenzione, questo qui c'è dentro un sacco di propaganda americana. Attenzione. Next.
Amen. Andiamo in
Al Jazeera.
Sì. Ukraine's Zelensky seeks India's help with peace formula.
Allora, Al Jazeera, che è un giornale islamico, dice l'ucraino Zelensky cerca l'aiuto dell'India per una formula di pace. E allora, qui vediamo l'America, ragazzi. Sono andati, come dicevamo, in Afghanistan, addestrato gli afghani contro i talibani, e poi li hanno abbandonati. E ora, adesso qui vediamo Zelensky che cerca l'aiuto dell'India per la sua formula di pace. Cioè la conferma, come volevasi dimostrare, che durante l'ultimo viaggio in America di Zelensky, che è appena tornato dall'America pochi giorni fa. Cioè, al di là della cortina fumogena degli applausi per il grande eroe Zelensky al Parlamento americano, tutti in piedi a applaudirlo, non era un applauso per lui, era per dimostrare alla Russia che loro sostengono i nemici della Russia. E allora gli americani, evidentemente, cioè, oltre a battergli le mani, gli han detto a Zelensky, lo capiamo da questi articoli, adesso lo spiegherò un po', gli han detto che evidentemente, essendo la Russia una grande potenza nucleare, non la si può vincere con le armi. Va bene? E che più di così la corda non la si può tirare. Per questo l'America tassativamente non dà i missili a Zelensky per raggiungere la Russia. Mm-hmm. Tassativamente non glieli dà. Mm-hmm. Qualcosa arriva contro la Russia. Però la Russia lo sa che sono sparate di Zelensky, come l'esplosione sul ponte della Crimea. Mm-hmm. Cosa che la CIA se ne è tirata fuori subito, il Pentagono ha detto no, il Pentagono ha detto è tutto Zelensky, non ve la prendete con noi, hanno paura della Russia, no? E allora quando è andato in America, tutti applaudirlo, però quando è tornato, adesso sta andando in India, com'è che dice il titolo, l'ucraino Zelensky cerca l'aiuto indiano per una formula di pace, e questa è un'altra musica. Zelensky cerca la pace, e da quando? E lui è un nazista, lui non cerca pace. I nazisti fanno come Hitler, si danno fuoco ma non si arrendono. E come mai adesso cerca la pace? È appena tornato dall'America, questo è il vero discorso che gli hanno fatto in America. Quando sono finiti gli applausi al Parlamento, gli hanno detto, Zelè, vieni a cacca, devi spiegare qualcosa. Guarda che la Russia, per vincere, ci vuole una guerra atomica. Zelensky? Tu sei pazzo da legare. Cosa vuoi vincere la Russia? Ma noi andiamo a Mosca. Ma cortesia, vai a Forte dei Marmi, che è la tua villa. Guarda. E allora torna dall'America, buon viso, cattivo gioco. Cosa fa? Va in India a cercare aiuto. È andato anche alle Nazioni Unite, ha detto che vuole fare la pace con la Russia, però bisogna andare alle Nazioni Unite a fare la pace. E la Russia gli ha già risposto a tutti gli attacchi al Trump, ti pare che vada alla ONU a fare la pace con te. Lui, questo qui è talmente pazzo da legare, sai cosa ha detto questo? Ha detto, facciamo la pace, io faccio la pace con la Russia, sì, all'ONU, però lo faremo davanti a un tribunale contro i crimini di guerra contro la Russia. Oh. E questa è la pace che vuoi. E i russi ancora non hanno smesso di ridere. Perché i russi hanno già detto, ma tanti mesi fa, volete fare tribunale, crimini di guerra contro di noi? Certo, cominciamo da Vietnam e poi all'Afghanistan. Cominciamo da voi americani con i crimini di guerra. È logico che tutti quelli che fanno la guerra sempre sono colpevoli di crimini di guerra, sempre, tutti. Cominciare con i fascisti italiani, logico, e anche la Russia, ci mancherebbe. Però che adesso una delle parti che tra i più criminali, appunto il nazista Zelensky, dice che è solo la Russia. Infatti l'America sta zitta, l'America non sta parlando di crimini di guerra russi, perché la Russia gliel'ha già detto, cominciamo dal Vietnam e dall'Afghanistan come crimini di guerra. Infatti l'America non fiata su quel tasto. E allora quando Zelensky dice crimini di guerra, questo sta dicendo non vuole la pace. Perché? Perché finché la Russia c'ha un pezzo di territorio in Ucraina, Zelensky non vuole la pace, vuole combattere per fare una pace da una posizione di più vantaggio. Va bene? Però quello che probabilmente succederà è che alla fine l'America gli dirà basta, adesso ti piace o no, ne facciamo la pace. Lui non vuole, gli tagliano le armi e si sveglia subito. Non gli mandano più niente e guarda, presto si arrende. Quindi mi aspetto che presto che la Russia si tiene la Crimea e faranno un voto nel Donbass per vedere cos'è che è sotto magari una supervisione internazionale, però il voto è scontato, perché c'è Zelensky non vuole il voto. Se l'Italia vota e Trentino Alto Adige votano, cosa voteranno? Tutti quanti per rimanere separati, no, dall'Italia.
Sì,
e certo, per rimanere indipendenti. Cos'è che Trentino voti, Bolzano? E così il Donbass lo stesso. Zelensky lo sa e non vuole il voto. Perché non lo vuole? Perché ci sono crimini di guerra russi, questa è una scusa, i crimini di guerra ucraini non ne parliamo. Va bene, questa è la situazione, quindi fra poco io credo che si arriverà alla conclusione che la Russia si tiene la Crimea, nel Donbass faranno un voto, e il voto è scontato, sono tutti russi.
Però adesso il ruolo dell'India è di fare negoziare la pace?
E Zelensky sta dicendo all'India fatta da mediatori.
Ah.
Che l'India è storicamente una nazione neutrale, quindi vorrebbe che l'India come neutrali, però sta comprando il petrolio russo, quindi questo fa infuriare gli americani, anche Zelensky gli ha detto non comprate il petrolio russo, perché i russi lo tramutano in soldi e armamenti contro l'Ucraina, l'Ucraina. E l'India dice attaccati al tram, io faccio quello che voglio.
Sì.
E l'India dice, Zelensky, voi non avete chiesto permesso a me per fare la guerra alla Russia. E quindi ovviamente qua dice cosa dobbiamo fare. E cioè, indiani, sai come sono gli indiani, no? Sono lì che ridono sotto i baffi. Va bene. E allora, il ritorno di Zelensky dall'America, vediamo che adesso comincia a parlare di pace, cose che prima non faceva. E allora, per questo che è questo improvviso dietro front. Ovviamente speriamo che tra poco si fermino in questa guerra, insomma, e fino adesso Zelensky non ha voluto parlare di pace, va bene, comunque tutto questo è per questo che l'America sta premendo per una pace adesso, perché l'America ha capito che, cioè l'America sperava che la Russia crollasse, infatti se leggi i giornali pro-americano, pro-occidentali, pro Zelensky europei, che sono tutti così, sembra che la Russia non c'hanno niente, cibo, non c'hanno aria per respirare, ti fanno vedere i disertori russi, ti fanno vedere in Russia quelli che sono in disaccordo, non parlano dell'80% dei russi che sostengono Putin, no, parlano del 20%, no? Parlano di quelli che del dissenso. E allora guarda, l'Ucraina sarà fortunata se la Russia non si prende anche Kiev, perché la Russia vorrebbe prendersi anche Kiev. Infatti, dopo l'inverno che sta arrivando, che già sono là in Europa è inverno, qui da noi è estate. E praticamente dopo un inverno, perché quasi più della metà dell'Ucraina è senza elettricità. E in Ucraina la temperatura è bassa, arriva a 10 sotto zero. E anche più freddo, è terribile, i poveri pecorelli ucraine. Quindi dopo un inverno così, l'Ucraina sarà in ginocchio, no? E allora la Russia potrebbe fare una spinta, va bene, e conquistare Kiev, questa volta ce la potrebbe fare, che stanno arrivando 300.000 soldati a sostenere i russi, stanno arrivando persino anche dall'Afghanistan. C'è Putin che sta reclutando soldati in tutto il mondo. E allora potrebbe dare una spinta e prendersi Kiev. E allora sarebbe scacco matto all'America e Zelensky, che non hanno voluto fare la pace quando potevano cavarsela solamente con la Crimea e il Donbass che passava ai russi. E così se la Russia prende Kiev, praticamente l'Ucraina sparisce dalla cartina geografica. Allora la Russia regalerà l'est dell'Ucraina, la regalerà alla Bielorussia.
Ah.
E praticamente questo è quello che dichiaratamente Medvedev ha detto: l'Ucraina non deve esistere, che l'Ucraina faceva parte della Russia. La Russia è nata a Kiev era la capitale della Russia, va bene, è come dire in Italia, che so io, la Sicilia o la Lombardia appartiene all'Italia, insomma, va bene? È per questo che adesso l'America preme per la pace, insomma, se Dio vuole finalmente forse potrebbe esserci buone notizie, vedremo.
Amen.
Ma questa apparentemente sembra la direzione, se anche Zelensky che sembra uno che si scola una bottiglia ogni notte da come parla, Sì, sembra che anche Zelensky sta parlando di pace. Lo parla in contrario, ma ne parla. Infatti, lui vuole la pace con un tribunale per i crimini contro la Russia. È così come fa la pace. E la Russia vorrà un tribunale contro di te, pistola. Preghiamo che si fermino le morti, che si fermi
Amen.
l'inferno della guerra. Mi
Amen.
dai qualche scrittura, Matteo 5, per favore?
Sì.
Gloria, Salmo 122. Guarda, c'ho qui tre scritture che vorrei dare. Matteo 5,
Matteo 5:9. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5:9.
Salmo 122, 8, Angela, Romani 12.
Salmo 122:8. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò:
La
la
pace
pace
sia
sia
dentro
dentro
di
di
te.
te.
Vieni la pace.
Amen. Salmo 122:8.
Venga la pace, Signore Gesù. Venga la tua
Amen.
pace a questi poveri bambini in Ucraina che muoiono per questi diavoli che la guerra l'hanno iniziata, premeditata, Signore. Giudica e punisci questi, i provocatori di queste guerre. Romani 12, 18.
Romani 12, 18. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Romani 12, 18.
Grazie Signore. Senti, c'è un articolo di Al Jazeera adesso
Sì.
che vorrei andare lì, va bene?
Sì, Al Jazeera.
Allora, Al Jazeera, giornale islamico del Qatar.
Sense of helplessness for Afghan woman.
Allora, il titolo dice Sense of helplessness. Allora, in italiano si traduce un senso di impotenza per le donne afghane. Qui c'è una foto e c'è un uomo con...
L'abbiamo messo sulla radio
C'è
questo.
sulla
Sì,
radio.
la vedete, fratelli?
Ecco, perfetto. Vedete sulla radio che c'è quest'uomo islamico, talibano, con il mitragliatore. E qui c'è una povera donna lì che lo sta guardando come, ma in che mondo vivi? Hai visto lo sguardo della donna? Ecco,
Sì.
gli ho messo un cerchietto intorno alla sua faccia. E anche intorno al mitragliatore dell'Afghan. Cioè, questa qui è l'immagine, ma ti rendi conto? Questi qua pretenderebbero di farsi amare da queste, dalle loro donne così. Ma roba da
Ma
matti.
che
Ma
amore sarà quello?
sai, nel Corano c'è scritto anche in che modo si picchia la moglie. Forse mia moglie non l'ha letto quella parte lì.
No.
Chissà perché. Io credo che le donne danesi non sono molto d'accordo.
Però poi c'è il giornale Open, sulla stessa foto la potete vedere, dove un professore di Kabul strappa i suoi diplomi e la laurea in diretta TV, c'è il video, e dice: se mia sorella e mia madre non possono studiare, questi non mi servono più. E strappa il diploma e la laurea. E
Cosa dice questa foto che abbiamo messo?
qui è il commento di fratello Giuseppe che dice: consiglio umilmente a queste religioni a trattare le loro donne come uguali in Cristo, come il Vangelo insegna. Galati 3, 28.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
La superiorità dell'uomo sulla donna, già nella legge di Mosè, termina in Cristo. Romani 4, 10. Dio benedica le nostre donne, uguali a noi uomini in Cristo. Questa è la foto.
Quindi in Cristo, sorelle italiane, rilassatevi, e quando viene il governo di Gesù, non sarete come le donne islamiche. La Bibbia non è il Corano, dolci, amate, amatissime sorelle, siete uguali agli uomini e gli uomini non hanno nessun diritto di usare violenza contro di voi. Oh, quante donne molto più spirituali degli uomini ci sono nelle chiese cristiane, ci sono anche gli uomini, eh? Però devo dire che se tu guardi in qualunque chiesa sono più donne che uomini, perché dopo millenni di sottomissione all'uomo, la donna in un certo senso ha sviluppato un senso di sottomissione, in un certo senso, e così da inferiore. in Adamo sono diventate in un certo senso spesso superiori agli uomini. Nelle chiese vedi le donne che sono più spirituali, sono più dolci, sono più amorevoli. Non dico sempre, ma molto.
Non sempre, sì.
Va bene, quindi voglio veramente dare un plauso, voglio veramente dire una benedizione a voi sorelle, che io vi stimo tanto, tanto. Io imparo molto dalle donne, la vostra sottomissione, il vostro spirito di amorevole, il marito disgraziato, il compagno disgraziato se vi mette incinta e scappa, e la mamma e la donna si prende cura del bambino. Donne degne di questo nome, no?
Che sì, perché nel mondo di oggi non è sempre così, perché anche la donna e i valori di una donna sono molto contaminati dal femminismo, dall'uguaglianza, diritti, perché i diritti del mondo distruggono anche i valori di una donna. Così era un tempo, come dici tu. Mi ricordo la mia nonna, per me la mia nonna ungherese è stata l'esempio più bello della mia vita. Era veramente sottomessa al marito, anche quando lui gridava, quando sbagliava. Lei silenziosa faceva le sue cose, aveva sempre un sorriso, era sempre paziente e mi meravigliavo sempre. Ma che, da dove prende questa forza? Era una cristiana vera, anche quello. Io non conoscevo Gesù. Quindi è vero che un
penso
tempo...
Penso che tua nonna conosceva il proverbio assecondare i pazzi.
Ogni sera leggeva la Bibbia, ogni sera. E quando dormivo da lei mi faceva leggere ad alta voce la Bibbia in ungherese. Io non capivo, però mi piaceva quella pace, quella atmosfera che c'era da lei.
Che trasmette la Bibbia.
Sì, lo so. E comunque non è più così oggi nei matrimoni di oggi, perché anche i matrimoni sono molto contaminati dallo spirito del mondo.
Io parlavo delle sorelle cristiane.
Eh sì, anche le sorelle cristiane combattono contro questo spirito del mondo.
Sì, comunque sì, le sorelle cristiane devono crescere nel Signore come anche noi uomini, mm-hmm. però insomma non puoi paragonare una sorella cristiana con una donna del mondo che lascia il bambino in casa, sì, per andare in discoteca.
No, quello no, certamente.
C'è anche questo che succede.
No. Dio ci liberi.
Insomma, com'è che io mi immagino com'è che si sentirebbe una sorella se suo marito le imponesse simboli religiosi che hanno a che fare con la inferiorità femminile, per esempio un copricapo. Guarda questo qua col mitragliatore, mamma mia ragazzi, chi si sente Gengis Khan questo qua? L'Apostolo Paolo usò il copricapo con le donne delle chiese di Corinto, però fu un caso isolato, e quando queste sorelle impararono la loro lezione, ho già spiegato questo. Paolo certo permise loro, alle donne di Corinto, la stessa libertà che Paolo insegnava nelle altre chiese. Come appunto i Galati abbiamo letto prima, non c'è qui né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, voi siete tutti uno in Cristo Gesù.
Amen.
Galati 3:28. Quindi in una famiglia cristiana con una moglie cristiana, cos'è una moglie cristiana? Non è una perfetta, fa i suoi sbagli e tutto. Il marito deve trattarla da uguale. E a volte la donna è anche la profetessa, la guida della famiglia, e quella che ha discernimento biblico, è la prima ad andare a evangelizzare, e quindi è la guida della famiglia. Il marito rimane il capo famiglia a governare le cose nella carne, le cose materiali. Ma nello spirito la guida può essere il marito o la moglie. Speriamo che ci è entrata nella zucca a tutti noi uomini. Ma meno male che sono un uomo, guarda. Che se fosse stata una predicatrice femminile, non so se potevo dire queste cose così.
No, non credo. Perché io, per esempio, che sono donna, io sono d'accordo con te che sì, c'è uguaglianza nello spirito. Perché la donna può sentire la voce di Dio come l'uomo. Non c'è nessuna differenza. Però c'è grande differenza nella carne. Credo che una donna ha bisogno della protezione dell'uomo. Così è stata fatta, creata da Dio, che ha bisogno della protezione di un uomo. Se non è sposata, per esempio io non sono sposata, mi sento molto protetta perché ho un pastore, ho una comunità e mi sento protetta 100%. Ma una donna così da sola è molto insicura, molto, no, non è normale, non è la chiamata di essere da sola. Gli serve un pastore, una chiesa, un marito, qualcuno che la protegge.
Sì, se tu non avessi una chiesa, forse una sorella singola Ti servirebbe un marito, ti servirebbe un compagno, qualcuno sì. che ti protegge.
Sì, sì, sì.
È vero.
Sì.
E la moglie ha bisogno della protezione del marito e il marito ha bisogno delle coccole della moglie. Quindi che ognuno faccia la sua parte, giusto? Amen. Gloria al Signore. Allora, Romani 16:1 lì parla di, cioè parlo che si raccomanda di Febe. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, Romani 16:1. Cioè, cosa vediamo qui? Vediamo che a Cencrea, questa chiesa, la diaconessa, quindi la pastoressa o qualcosa di simile, nella chiesa era una donna. E allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la storia del velo sul capo delle donne, pastori e fratelli maschilisti, non dovete cavalcare questa dottrina fino al giorno del giudizio, la donna silenzio in chiesa. Perché silenzio in chiesa? Ci sono donne che sono più spirituali degli uomini. Se la chiesa di Corinto doveva mettersi, poteva profetizzare col velo in testa, però poteva profetizzare anche a Corinto. E una volta che le donne impararono la sottomissione in Cristo, ecco che subentra, Paolo può dire ai Galati, non c'è né donna, non c'è né maschio né femmina. Amen. Ecco, mi ha colpito molto Amen. Questa foto sul giornale che diceva Sense of helplessness of African woman. Mi ha colpito. Poi ho visto la faccia di questa donna che guarda quest'uomo e mi dice ma su che mondo vivi? E questo qui col suo mitragliatore, lui... sai, grande Rambo, Rambo era meglio di lui ancora, grande orangutangus, insomma mi ha colpito, senso of helplessness, senso di impotenza, queste povere donne, e non possono parlare, che vanno a casa, c'è un marito come questo qua col barbone qui, il mitragliatore, capito, uno così che aspetta la moglie alla sera col mitragliatore. Il semplice fatto che vai vicino a una donna con un mitragliatore, già questo è una cosa che intimidisce. Mm-hmm. E io vicino con un mitragliatore così dico, buongiorno, posso andare? E scusa, cosa ti sei squalificato, ti sei messo in una categoria che sei un bullo. Cosa vuoi con un mitragliatore così vicino a una donna? Allora, Angelina, cosa abbiamo qui?
Il BBC che dice... UN Security Council urges Taliban to reverse restrictions on women.
Ok.
Potranno fare qualcosa? O traduci prima.
Ok, e BBC dice UN Security Council, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiama i talibani a annullare le restrizioni contro le donne. E poi anche su Reuters che dice che adesso... hanno messo la legge contro la donna, il piano educativo scolastico per le donne, cioè le donne non possono più andare all'università, proibito, devono rimanere sottomesse e ignoranti, ancora meglio se ignoranti.
Sì.
E la CNN, dice legge CNN.
UN Security Council deeply alarmed by Taliban restrictions on women.
Allora il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è profondamente allarmato dalle restrizioni contro le donne in Afghanistan.
Mm-hmm. E potranno fare qualcosa per fermare questa oppressione?
Vedremo, speriamo. Mm. Non cambierà molto, non potranno fermare l'Islam, cioè l'Islam continuerà. Già. È scritto nel Corano che la donna deve essere così, quindi non mm-hmm. è...
Guarda, una notizia urgente che abbiamo sentito adesso da Fox News, ma probabilmente tutti i giornali lo dicono. Pope Benedict XVI, dead at 95, the Vatican says. Un fratello che si chiama Giovanni, che dice, buongiorno carissimi fratelli, chiedo a fratello Giuseppe cosa accadrà adesso, visto che purtroppo è deceduto Papa Ratzinger, che abbiamo letto prima in Fox News.
Quando è che l'ha mandato questo fratello?
Adesso, da pochi minuti.
Sì, io non sapevo neanche che era morto il Papa.
No, è una notizia fresca adesso. Dice Giovanni, Bergoglio non è il vero Papa, a prescindere che è molto anziano e che da poco ha parlato di dimissioni. Fratello Giuseppe, cosa accadrà adesso biblicamente? chi sarà il prossimo Papa e soprattutto finirà la Chiesa Cattolica? Grazie anticipate, fratello Giuseppe, Dio ti benedica all'infinito con tutta la tua famiglia e tutta la Chiesa Cristiana di Radio Blast. Un abbraccio a tutti, vi vogliamo tanto bene.
Allora, forse suo fratello vuol dire cosa dicono le profezie.
Sì, cosa accadrà biblicamente, sì.
Guarda, in base alle profezie, io vedo un governo, una Chiesa mondiale apostata, la cosiddetta Chiesa ecumenica, una Chiesa apostata che raccoglie religioni pagane. La Chiesa cattolica si è messa dentro di questo, insieme a tante chiese protestanti. Quindi entriamo nell'era della Chiesa apostata. La morte di Ratzinger non è che cambierà molto, la Chiesa continuerà come la vedo io, ognuno avrà la sua veduta. Io vedo che la Chiesa continuerà nella marcia verso l'apostasia. Qui abbiamo una Chiesa cattolica e protestante, entrambe fuori binario in gran parte, no? Grazie a Dio non tutti. E che praticamente la Chiesa cattolica c'ha il 75% e passa del catechismo cattolico, non è cristiano. Non è basato sulla Bibbia, è basato su filosofi cristiani, pensatori, eccetera. E sembra che la massoneria ha preso controllo di gran parte della Chiesa cattolica. E sembra che questo Papa che c'è adesso è un massone, fa parte della mafia di San Gallo, è stato eletto di intrallazzo. E come è stato possibile che questo Papa è stato eletto? Questo non è che crede in Gesù, questo qua. Questo gli ha chiesto, un bambino gli ha chiesto perché Gesù è morto, e lui gli ha risposto in televisione: non lo so. Come non lo sai? Ma te lo possono insegnare i bambini dall'asilo, sia un asilo cristiano. È morto per i nostri peccati, no? E questo neanche lo sa. Quindi cosa succederà secondo Ratzinger? Succederà niente, la cosa andrà avanti così, perché le mani di questo falso papa sono saldamente in questa chiesa. Lui ha blindato il presbitero, ha blindato il Vaticano, ha nominato più di 100 cardinali marxisti dalle perversioni sessuali che sappiamo quali sono, quale orientamento. La Chiesa cattolica è infestata da pedofilia, perché c'hanno queste false dottrine che i preti non possono sposare, che in Primo Timoteo dice sono dottrine di demoni, Primo Timoteo o Secondo Timoteo. Insomma, la Chiesa continuerà nella sua marcia nelle braccia dell'Anticristo. Appena sorge l'Anticristo, questo grande politico mondiale, e lui avrà bisogno di un falso profeta, Apocalisse 13:11, che è il falso profeta, che gli darà un piatto d'argento e gli offrirà le religioni mondiali, perché il Papa sarà il capo dell'ecumenismo, essendo la religione più grande. I poveri cattolici addestrati per tempo a non leggere la Bibbia, ma a seguire le dottrine dei preti, dottrine che il 75% non sono bibliche. Dimmi.
E se Papa Francesco dà le dimissioni, come già si sta parlando?
Ma non cambia niente, perché lui ha blindato il Vaticano. Lui, chiunque, a parte il fatto che lui nominerà un successore, suppongo, ma anche se dovessero votarlo, ne voteranno un altro come lui, che non è vero cristiano, non cambierà niente praticamente. Stiamo solo, il prossimo passo, stiamo aspettando che sorga l'Anticristo e lui prenderà controllo dell'ecumenismo mondiale, cioè le religioni. L'Anticristo è quello che ingannerà il mondo politicamente. Il falso profeta, che probabilmente sarà, se non è Bergoglio, perché come saluto non sembra che se la potrebbe fare, sarà il suo successore, forse Pietro Parolin, questo veneto che è un genio della politica, un perfetto Richelieu, cardinale Richelieu. Sembra che lui sembra essere il più potenziale successore, e lui, questo qui, è ancora peggio di questo che c'è adesso. Va bene, non cambierà niente, niente cambierà, perché ormai la Chiesa Cattolica è saldamente nelle mani di questi papi che non è che credono in Gesù. Cioè né Pietro Parolin né questo Papa di adesso conoscono Gesù, non hanno una comunione con Gesù, non hanno la minima idea di chi sia figlio di Dio. Conoscono perfettamente la religione, i riti, i ritualismi, e tutta la domenica mattina con il fumo negli occhi, l'incenso, eccetera. Ma una relazione con Gesù loro non hanno la minima idea. Quindi questa è una notizia che sicuramente si chiude un'era. Con la morte di Ratzinger si chiude un'era.
Come si chiude un'era?
È l'era dei papi che bene o male in Gesù ci credevano.
Perché molti cattolici ancora dicono che loro credono nel Papa Ratzinger, non
Ma no,
Francesco.
loro devono credere in Gesù, questi cattolici che credono nei papi infallibili. No, devono svegliarsi anche loro. Lasciate perdere i papi, ragazzi. Lasciate perdere anche il Papa Fratello Giuseppe. Non servono papi, fratelli.
No,
Qui
non
quello che
servono.
serve è un ritorno a Cristo, fratelli.
Amen.
Fratelli, cercate di... Fratelli cattolici, cercate di mettere gli occhi su Gesù, lasciate perdere i vescovi, arcivescovi protestanti e i papi cattolici. Dovete guardare Gesù, fratelli, perché non vedete come queste chiese vanno di male in peggio. Guardate la chiesa protestante. Adesso vanno in giro a Vangelo di prosperità e la supergrazia. Non vedete che sono altrettanto fuori binario quanto i papi. La vera Chiesa è quella che va a cercare le pecorelle. Perché? Perché questo è quello che
Amen.
Gesù ha fatto tutti i giorni. Gesù non è andato in un mausoleo religioso in mezzo alle tombe. Avanti, Angela.
Ancora una notizia da Al Jazeera, poi facciamo una pausa. Dice: Turkey summons French ambassador after Paris shooting. Cosa significa?
E leggi anche South China Morning Post.
Kurdish community marches in Paris to pay tribute to shooting victims.
Al Monitor.
Turkey urges France to ban PKK propaganda after Paris shooting.
E poi The Local France.
Mystery endures in 2013 Paris murder of Kurdish activists.
Bene, lo spiego, guarda, nell'ultima notizia, lo spiego abbastanza bene, del Local France, il mistero continua, dice, Mystery endures in 2013 Paris murder Kurdish activist. Allora, il mistero continua riguardo alla sparatoria nel 2013 dell'assassinio degli attivisti curdi. E ultimamente c'è stato una sparatoria in Francia. E quindi è una cosa misteriosa. Quindi, adesso, i musulmani si ammazzano tra di loro per il problema dei curdi, dei turchi. C'è Erdogan che soffia sul fuoco perché lui vorrebbe eliminarli tutti, vuole essere un dittatore totale. E il fatto è che i curdi ci sono molti cristiani anche nei curdi, no? E questo dà fastidio a Erdogan per via delle sue leve, che lui ha delle leve per guidare un po' l'Unione Europea, che la sta guidando. Erdogan guida l'Unione Europea parzialmente dall'esterno. E allora qui vediamo che Al Jazeera dice che la Turchia convoca l'ambasciatore francese dopo la sparatoria di Parigi. E poi c'è una marcia a Parigi dove stanno pay tribute to shooting victim, che per onorare le vittime della sparatoria a Parigi. E poi al Monitor dice Turkey urges France to ban PKK propaganda. Dice la Turchia chiede alla Francia di proibire la propaganda del PKK dopo la sparatoria di Parigi. E allora c'è Erdogan che dice in poche parole, Erdogan cerca di dire alla Francia cosa fare. Ma lui lo dice a tutti, lo dice a Bruxelles, lo dice specialmente alla Grecia. Ha minacciato di bombardare la Grecia Erdogan per problemi del gas, perché hanno scoperto del gas e Erdogan vuole tutto. Lei vuole tutto, dice, lui non capisce perché non gli danno tutto. E eccetera. Ha preso mezza Cipro, possessate di metà di Cipro, perché no? Noi abbiamo le armi e la prendiamo, dice Erdogan. E così via. quindi semplicemente Erdogan, grazie ai suoi milioni e milioni di turchi e non turchi, che sono tutti islamici, la maggioranza degli immigrati qui, cioè lui praticamente sa di poter influenzare la politica dell'Europa. Infatti qui vedi che i turchi marciano nelle strade piene di turchi che protestano contro i curdi. E però quando uccidono, quando invece sono i curdi a morire, Erdogan dice niente, non fanno manifestazioni nelle strade, proibito per i curdi manifestare. E Erdogan è un dittatore, lui ha imparato molto da Mussolini, eh. Cioè, lui è innamoratissimo del fascismo, del fascismo, si comporta esattamente così, no? Dove vai adesso?
Facciamo una pausa, mettiamo un canto. Ascoltiamo Marcello Marocchi con il canto Fermatevi e poi condividiamo alcune testimonianze e anche un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di una sorella che sta soffrendo tanto perché ha detto che tutta la sua vita non ha mai trovato l'amore, ha 28 anni e ci racconta un po' di esperienze che ha vissuto e risponderemo con l'aiuto del Signore, con alcune scritture dalla Bibbia, perché si sente senza direzione e gli serve un po' di guida di Gesù. Ascoltiamo il canto di Marcello Marocchi, Fermatevi.
Sai, lo racconta anche il vento, frugando nidi di rondini, sopra tetti senza tegole, e venendo dal mare si porta nel cuore mille fucili che ha visto sparare, perché nessuno li vuole fermare. Sai, lo racconta anche il sole, che asciuga gli occhi da lacrime, sopra cieli di dolore, ma se scalda le ville, roventa lamiere, con occhi che guardano senza parlare, pronti a morire per non protestare. Fermatevi, ma dove mai correte senza l'anima? Inutili i vostri tentativi di nasconderla. Sai, lo racconta la vita di un bimbo che non è nato mai, nel nome grande della libertà. Lui reclama la vita e va dal suo Dio, l'uomo intanto riposa e la legge lo scusa, ma lui ha già presentato l'accusa. Fermatevi, ma dove mai correte tutti a più non posso? Fermatevi.